Wikiradio. Tommaso Pincio racconta Malcolm Lowry.
Il 30 giugno 1934 Adolf Hitler ordinò un'epurazione su larga scala. Era salito al potere nel gennaio dell'anno prima e intendeva eliminare nel modo più definitivo possibile gli oppositori del nazionalsocialismo. La purga nella quale persero la vita almeno 70 persone tra nemici personali del Führer e capi delle SA è passata alla storia come la notte dei lunghi coltelli ed è rievocata così in un racconto dello scrittore inglese Malcolm Lowry. Mentre scendeva sulla banchina, Goodyear provò una strana apprensione. Non avrebbe saputo dire da dove venisse, ma pensò che più che cambiare elemento, stesse cambiando mondo. Passò la dogana senza difficoltà e si avviò giù per la piattaforma, dove sembrava che tutti stessero leggendo. Gli strilloni gridavano e Goodyear comprò lo star da un ragazzino che portava la sua locandina come un grembiule. Atrocità di Hitler, Germania in armi. Che significava? Davvero stava già cominciando un'altra guerra? No, impossibile. E Goodyear fu rassicurato anche dal giornale che, nonostante i titoli, si limitava a fornire un signorile resoconto di una rivolta nell'esercito di questo Hitler, nella quale erano state fatte fuori alcune camicie brune o nere, o erano le camicie della banda di Mussolini, le nere. Poveracci. Comunque sia, Goodyear non riuscì a liberarsi della sensazione che quella non era una conferma di quanto lui aveva sospettato, che un nuovo ciclo stava iniziando, che la faccia della terra stava cambiando. Il racconto che vi ho appena letto ha per titolo proprio la data in cui ebbe luogo la mattanza, 30 giugno 1934, ed è ambientato a bordo di una nave che attraversa la Manica, dove tra un drink e l'altro due uomini, il reverendo Goodyear e un tale di nome Fermin, discutono della prima guerra mondiale e di quel che il futuro riserva all'umanità. Nell'apprensione di Goodyear sembra di scorgere i segni della catastrofe imminente che attendeva l'Europa e il resto del pianeta. Col senno di poi, col senno della storia, le sue parole «un nuovo ciclo stava iniziando, la faccia della terra stava cambiando» suonano profetiche. La notte dei lunghi coltelli sancì di fatto l'inizio di una catastrofe. Catastrofe che Lowry poteva solo vagamente presagire perché il racconto fu scritto non molto dopo quel sanguinoso evento. Con molta probabilità Lowry lo scrisse durante il suo primo viaggio a Los Angeles, dunque nel 1935.
Ah, che fastidio trovarsi sempre così a disagio nei treni, sulle navi, nei salotti. Proprio come sul pulpito, dove gli ci voleva tanto tempo per adattarsi, per prendere coscienza di una nuova comunità. Forse dipendeva dal fatto che, credendo appassionatamente nell'umanità, aveva paura dei contatti superficiali, del semplice sfiorarsi l'ala con un suo simile. Ripiegò il giornale e tornò a guardare dal finestrino. I segnali facevano il loro saluto con la puntualità di un orologio. Un uomo legnoso in una baracca segnata a Paris Sank azionò una leva e una ventina di binari ondeggiando si dispersero diventando uno solo. E come scansando via carri che portavano vecchie iscrizioni del tempo di guerra, Carantan, Wichevaux, edifici, viadotti ferroviari, perfino la stessa Torre Eiffel dalla sua corsa. Il treno, libero dall'ambiguità delle periferie e degli svincoli, scartò in avanti fischiando verso Boulogne e l'Inghilterra. La nera potente locomotiva, la determinazione dell'oggetto, gli piaceva.
All'epoca Lowry era un giovane 26enne, nato a Birkenhead, in una contea dell'Inghilterra nord-occidentale, nelle vicinanze del confine col Galles. Suo padre era un ricco mercante di cotone che possedeva piantagioni un po' ovunque, in Texas, in Egitto, in Perù e in altri posti. Possedeva anche giacimenti di petrolio. La madre, invece, era figlia di un capitano di vascello norvegese. Malcolm entrò in collegio all'età di 7 anni, dopodiché fu mandato alla Lyce School, un istituto reso famoso da un libro di James Hilton, scrittore inglese da noi praticamente ignoto, benché sia stato autore di romanzi di successo, tra cui Orizzonti perduti, dal quale Frank Capra trasse un film che porta lo stesso titolo. E fu proprio nella scuola celebrata nel romanzo di Hilton che Malcolm Lowry scoprì le sue due grandi passioni: la letteratura e il bere. Strinse un'amicizia epistolare con uno scrittore americano, Conrad Aiken, al quale spedì lettere nelle quali parlava diffusamente dei suoi eccessi con l'alcol. Aiken riconobbe nell'imberbe bevitore un talento naturale per la scrittura e lo incoraggiò. Malcolm aveva però sete di esperienza e all'età di 16 anni decise di seguire tanto le orme del nonno materno quanto quelle più letterarie di Melvin e Joseph Conrad. Si imbarcò come mozzo e salpò per l'estremo oriente, ricavandone materiale per quello che sarebbe diventato il suo primo romanzo, Ultramarina, nel quale è raccontata la storia, evidentemente autobiografica, di un giovanotto di buona famiglia roso dal bisogno di farsi accettare dai compagni di bordo. Rientrato in Inghilterra piuttosto deluso dalla vita marinara, Lowry pensò bene di placare le ansie dei genitori riprendendo gli studi. Si iscrisse al St. Catherine College di Cambridge e proprio a Cambridge, nel novembre del 29, accadde un fatto che lo funestò per il resto della vita. Il suo compagno di stanza, un ragazzo di nome Paul Fright, si suicidò. Esistono varie versioni di questa tragedia. Pare che Paul Fright desiderasse avere una relazione sessuale e che Lowry lo avesse respinto. Sembra inoltre che Lowry non si sia limitato a respingerlo, ma che abbia incoraggiato l'amico a togliersi la vita. Forse diede persino un contributo attivo, sigillando la stanza nella quale lo studente si asfissiò poi con il gas. Quel che è certo è che Lowry si sentì responsabile della morte, e questo senso di colpa gli causò una ferita psichica che non si rimarginò mai. Diversi anni dopo, Lowry rischierà inoltre di confrontarsi con un rimorso ben più grande. Gli stati di delirio in cui precipitava per via dei suoi eccessi di prodigioso bevitore deflagreranno spesso in comportamenti violenti. Per ben 2 volte tenterà di strangolare la sua seconda moglie e non è escluso che un terzo tentato omicidio sia all'origine della sua prematura e per molti versi misteriosa scomparsa, avvenuta il 27 giugno 1957, appena 3 giorni prima dell'anniversario della notte dei lunghi coltelli. Una coincidenza non priva di significato.
Nell'estate del 1934 Hitler era cancelliere da 1 anno e mezzo, ma egli non godeva dell'appoggio incondizionato di tutta la nazione. La notte dei lunghi coltelli è stato forse l'episodio decisivo per l'ascesa al potere di Hitler.
Nelle ore terribili che verranno poi ricordate come la notte dei lunghi coltelli, Hitler conduce la nazione tedesca verso la dittatura con una lunga serie di delitti. Per 2 giorni con una serie di audaci e spietati omicidi. Tutti coloro che contestano il suo potere o sono sospettati di essere omosessuali vengono eliminati. È il momento in cui Adolf Hitler si trasforma dall'uomo politico che ha assunto la guida di un caotico governo in un brutale dittatore, libero di uccidere milioni di persone.
Nel giro di due giorni è riuscito ad eliminare tutti gli oppositori più importanti presenti all'interno del paese. Un piccolo anticipo, potremmo dire, di quello che ha poi eseguito su larga scala. È stato il preludio dell'Olocausto.
Malcolm Lowry fu un uomo dalle mille inquietudini. Si affibbiò da solo l'etichetta di poeta maledetto e si adoperò con vigore per dare di sé un'immagine nebbiosa e leggendaria. I racconti della sua vita sono spesso evasivi, colmi di incongruenze e di dati poco chiari quando non propriamente misteriosi. Superstizioso all'estremo, Lowry si considerava destinato al fallimento, un perseguitato del destino e del demonio, ed era pertanto ossessionato dalle coincidenze. E in effetti, scandagliando i fatti della sua tormentata esistenza, se ne trovano parecchie di coincidenze. Tra queste il persistente ricorrere del mese di giugno. Oltre al racconto ambientato nello stesso giorno della notte dei lunghi coltelli e alla morte sopraggiunta per misadventure, per fatalità, come recita il referto del medico legale, va ricordato l'incendio che nel giugno del 1944 distrusse la baracca nei pressi di Vancouver che Lowry aveva costruito per sé e per sua moglie. Fu proprio sua moglie a salvare dalle fiamme il manoscritto di Sotto il vulcano, capolavoro dello scrittore nonché uno fra i più importanti romanzi in lingua inglese del Novecento.
The Ferrolito, he said to himself. The lighthouse. The lighthouse that invites the storm and lights it. It was a strange place. A place really of the late night and early dawn, which as a rule did not open until 4 o'clock in the morning, but today being the holiday for the dead, it would not close. The proprietor, Ramon Diosdado, known as the Elephant, who was reputed to have murdered his wife to cure her neurasthenia, the beggars, hacked by war and covered with sores, one of whom, one night after 4 drinks from the consul, had taken him for the Christ.
Non scampò invece alla furia devastatrice del fuoco un altro manoscritto di un migliaio di pagine intitolato In Ballast to the White Sea, solo con la zavorra verso il mare bianco. Era un romanzo psicologico nel quale si raccontava di uno studente di Cambridge e delle relazioni di questo studente con le persone che gli sono attorno. Questo romanzo avrebbe dovuto essere il terzo libro di una trilogia concepita sulla falsa riga della Divina Commedia. Sotto il vulcano, invece, avrebbe dovuto rappresentare l'inferno di questo disegno e la stesura definitiva fu terminata 6 mesi dopo l'incendio, ovvero la vigilia di Natale del 1944. Dovettero però passare un paio di anni prima che Lowry trovasse un editore disposto a pubblicarlo. Il romanzo vide le stampe nel 1947 e fu accolto con grande entusiasmo. Il critico di un quotidiano americano scrisse che pochi romanzi comunicano con altrettanto fervore l'agonia dell'alienazione, la sofferenza infernale della disintegrazione.
She's the Virgin of Soledad, la santa patrona for those who have nobody with, those what are lost. And mariners at sea. You must ask for your esposa again. Ask her.
I can't. It's like asking my fairy godmother for 3 wishes.
You must forgive my compañero. He's too borracho to pray. No se puede vivir sin amar, madrecita. And he, He has lost his esposa, and he asks for your help. Please, pray to the Virgin.
Nel paragone con Joyce, per nulla azzardato, riappaiono il mese di giugno e le coincidenze così importanti per Lori. Come è noto, l'Ulisse di Joyce è la storia di una giornata di giugno, guarda caso. E anche l'azione di Sotto il vulcano è stretta in una sola giornata. Salvo il primo capitolo, infatti, l'intero romanzo si svolge il 2 novembre 1938. La data, il giorno dei morti, è ovviamente simbolica ed è possibile leggervi più di un'allusione, tra cui forse anche un riferimento al suicidio del compagno di stanza di Cambridge, avvenuto proprio nel mese di novembre. Del resto il romanzo è in fin dei conti la tragica e simbolica cronaca di una morte cercata. Racconta le ultime 12 ore di vita di un alcolista consumato dal vizio, un alcolista che ha lo stesso nome di uno dei due protagonisti del racconto intitolato 30 giugno 1934. Il Fermin di Sotto il vulcano non si trova però su un battello che attraversa la Manica, bensì in Messico, a Kahuanak. È un console da poco rimosso dal governo britannico in seguito alla rottura delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Yvonne, la ex moglie dell'ex console, ritorna inaspettatamente in Messico, ma i tentativi di riconciliarsi sono minati dagli eccessi di Fermin, dal suo bere ininterrotto e dal suo comportamento violento.
Tu ti stai mischiando nella mia grande battaglia. Ho bisogno ancora di un bicchiere o due, purché non sia mescal, ben inteso. Se no diverrò confuso come te.
La verità, credo, è che a volte, quando hai calcolato il totale esatto, tu vedi le cose più chiaramente.
Assolutamente. Contro la morte. La mia battaglia per la sopravvivenza della coscienza umana.
Ma non certo le cose che, tanto importanti per noi, gli astinenti disprezzano e dalle quali dipende l'equilibrio di ogni situazione umana. È proprio la tua incapacità a vederle, Geoffrey, che le trasforma negli strumenti del disastro che tu stesso hai creato. Il tuo Ben Jonson, per esempio, o forse era Christopher Marlowe, quello del tuo Faust, vedeva dei cartaginesi battersi sull'unghia del suo alluce. Questo è il genere di chiaroveggenza a cui indulgi. Tutto sembra perfettamente chiaro, perché infatti è perfettamente chiaro, in termini dell'unghia dell'alluce.
Assolutamente. Mangia uno scorpione alla diavola, un indiavolato cabron.
Ammetto l'efficacia della tua tequila.
Il quadro conosce una ulteriore complicazione, perché oltre a Yvonne compaiono anche due suoi ex amanti, un fratellastro di Fermin e un suo amico, un regista francese. Fermin trascorre le sue ultime ore bevendo e ripensando al passato, a ciò che è stata la sua vita. La giornata termina in tragedia. Fermin viene ucciso da un fascista messicano che lo scambia per un delinquente, mentre Yvonne muore calpestata da un cavallo in fuga. Questa è in soldoni la vicenda, ma Sotto il vulcano si protende molto al di là della sua scarna trama. È una complessa architettura simbolica nella quale si intrecciano i temi dell'alienazione, del mito, dell'idealismo politico. Ecco come Malcolm Lowry spiegò in una lettera indirizzata all'editore inglese Jonathan Cape la predestinazione alla rovina di Fermin. L'ubriachezza del console serve a simbolizzare lo stato di ubriachezza nel quale ha vissuto il genere umano durante la guerra o durante il periodo che l'ha immediatamente preceduta. E la profondità e il senso finale contenuti nel suo destino dovrebbero essere visti anche in relazione con il destino supremo dell'umanità.
L'infinito nella mescalina. Sentimento dell'infinito, della presenza dell'infinito, della vicinanza, dell'immediatezza, della penetrazione dell'infinito, dell'infinito traversante incessantemente il finito, un infinito in moto, d'un moto sempre uguale, che non si fermerà più, che non può più fermarsi. Cessazione del finito, del miraggio del finito, dell'illusoria convinzione che esista qualcosa di finito, di concluso, di terminato, di fermato. Che il finito sia dilatato, disperso, preso a tradimento ovunque da un infinito traversiere, traboccante, stupendo annullatore e dissipatore di qualunque circoscritto, che ormai non può più esistere.
Il successo del romanzo non giovò, però, a Malcolm Lowry. Il successo, scrisse lo scrittore alla suocera, può rivelarsi la peggiore delle sventure per uno scrittore. E infatti, malgrado abbia seguitato a scrivere e riscrivere manoscritti lasciati incompiuti, dopo Sotto il vulcano, Lowry non pubblicò più nulla. Seguitò anche a bere alla sua maniera smodata e cominciò un'esistenza erratica, accompagnato dalla moglie.
Potrei llenarmi di un gozo celestial tan complejo y desesperanzado come il che me produce la persiana de acero che se enrolla con estruendo, come il che me dan las puertas sin candado que giran en sus goznes para admitir a aquellos cuyas almas estremecen con las bebidas que llevan con mano trémula.
Tra il 1949 e il 1950 tornò in Canada e decise di cimentarsi nella sceneggiatura, malgrado gli mancasse l'esperienza necessaria. Scrisse un copione di 455 pagine basato su Tenera e la notte di Francis Scott Fitzgerald. E questo fu di fatto il primo manoscritto che Lowry riuscì a terminare dopo quasi 6 anni. No se puede vivir sin amar. Non si può vivere senza amare. Questa frase scritta sul muro di una casa e che riecheggia come un monito in Sotto il vulcano dice molte cose sul modo in cui Malcolm Lowry concepì il suo capolavoro e lo portò a compimento. La genesi fu lunga e tortuosa. Dopo essersi laureato a Cambridge, Lowry si era spostato parecchio. Era andato prima a Londra, poi in Spagna, dove aveva conosciuto la donna che sarebbe diventata la sua prima moglie, poi in Francia, dove si era sposato, e poi negli Stati Uniti. Nel 1936 giunse con la prima moglie a Cuernavaca, in Messico.
Todos los misterios, todas las esperanzas, todos los desengaños, sí, todos los desastres existen aquí, detrás de esas puertas que se mecen, cantinas abiertas de par en par, la sepultura, amor de mis amores, todos contentos y yo también, el bosque, los borrachones, el farolito, cuartos oscuros y malolientes, sin esperanza.
Qui, il 2 novembre, ovvero lo stesso giorno in cui sarà poi ambientato il romanzo, la coppia assistette impotente alla morte di un indio. L'uomo giaceva ferito sul ciglio della strada, ma la legge messicana impediva a Lowry e alla moglie di aiutare lo sventurato, che morì e venne derubato dei suoi soldi da un contadino. Lowry scrisse subito un racconto intitolato Sotto il vulcano, ispirato all'accaduto. Nel racconto, un console britannico alcolizzato e sua figlia Yvonne e il fidanzato di lei sono testimoni di un fatto molto simile. Davanti a tanta tragedia, però, estraniato dall'amore che unisce i suoi compagni di viaggio, i pensieri del console sono tutti rivolti al prossimo bicchiere. In questo racconto, in parte autobiografico, erano già contenuti i germi del futuro che attendeva lo scrittore.
E fu come se per un attimo egli fosse divenuto il pelado, il ladro. Sì, il ladruncolo dalle idee confuse e insensate dalle quali era nato il suo rifiuto della vita. Il ladruncolo che aveva portato i suoi 2 o 3 cappelli a bombetta, i suoi travestimenti sopra quelle astrazioni. Come aveva potuto pensare così male del mondo quando il soccorso era stato là, a portata di mano per tutto il tempo?
Di lì a poco Lowry venne lasciato dalla moglie e restò a sbronzarsi a Cuernavaca finché fu espulso per ragioni misteriose dal Messico e tornò in America, a Los Angeles, dove il racconto si trasformò in romanzo e la prima stesura di questo romanzo fu terminata nel 1940. La versione primigenia di Sotto il vulcano fu però ripetutamente rifiutata dagli editori, che la trovarono eccessivamente letteraria. Lowry non si arrese, andò in Canada, si costruì una baracca nei pressi di Vancouver, si tenne lontano dall'alcol, lavorò per 4 anni al romanzo e rischiò di perderlo, come abbiamo visto, nell'incendio che distrusse la catapecchia nella quale viveva con la sua seconda moglie. Il romanzo definitivo rimodella in parte i personaggi del racconto da cui è nato. Yvonne non è più la figlia del console, ma la sua ex moglie, mentre il fidanzato di Yvonne diventa il fratellastro del console. Lori lavorò per anni a questo suo capolavoro, scrivendo ben 4 stesure diverse. Ma fu soltanto dopo l'incontro con Marjorie Bonner che il romanzo cominciò ad acquistare una forma vera e propria. Fu lei, la seconda moglie, a suggerire i cambiamenti da apportare alla trama e ai personaggi. E fu sempre lei a contenere la verbosità cui Malcolm Lowry era incline. Marjorie fu in sostanza l'editor migliore che Malcolm Lowry potesse sperare di incontrare, nonché l'unica persona capace di gestirne il carattere inquieto e avventato. Lo aiutò anche sul piano sessuale. Lowry aveva infatti un pene particolarmente piccolo e lei gli fece acquisire la fiducia in se stesso necessaria a superare quel complesso. Marjorie e Malcolm si conobbero il 7 giugno 1939 a Los Angeles, all'angolo di Hollywood Boulevard e Western Avenue. La data del fatale incontro è un'altra tessera di quel mosaico di coincidenze che ruota attorno al mese di giugno. Ad arricchire il quadro c'è poi il fatto che l'incendio che distrusse la casa di Malcolm e Marjorie ebbe luogo il 6 giugno, ovvero la vigilia dell'anniversario del loro incontro. È soltanto una coincidenza o la forza simbolica di quel giorno può nascondere qualcos'altro? Quella di Malcolm e Marjorie fu una straordinaria storia d'amore, ma non fu esente da lati oscuri. E non soltanto perché Malcolm era soggetto ad accessi di violenza e riuscì a tenersi lontano dall'alcol solo per brevi periodi, ma anche perché Marjorie aveva le sue frustrazioni. Senza di lei, sotto il vulcano non avrebbe mai visto la luce. Il personaggio di Yvonne è modellato su di lei e fu lei a spingere Lowry in questa direzione. Marjorie, però, era anche lei un'aspirante scrittrice. Pubblicò, seppure con scarso successo, un paio di romanzi polizieschi. E un romanzo poliziesco sembra anche la morte di Lowry. L'inchiesta archiviò l'overdose di alcol e barbiturici in cui Lowry perse la vita come una disgrazia accidentale. Lowry aveva bevuto e, come spesso capitava, c'era stata una violenta discussione. Marjorie raccontò alla polizia di avere rotto la bottiglia di gin per impedire al marito di seguitare a bere. Lui l'aveva minacciata con le schegge di vetro e lei era fuggita, passando la notte dai vicini. Era rientrata il mattino seguente e aveva trovato il marito disteso sul pavimento, in mezzo a vetri rotti, un mobile fracassato e avanzi di cibo. Questa versione presenta punti poco chiari. Una cosa strana, per esempio, è che Marjorie abbia scritto agli amici di avere trovato un biglietto in cui Malcolm dichiarava di essersi suicidato. Marjorie non spiegò, però, perché distrusse quel biglietto e non fece menzione di questo biglietto con la polizia. Un altro aspetto oscuro riguarda il misterioso svuotamento di una boccetta di sonniferi. Queste incongruenze hanno indotto qualcuno ad avanzare il sospetto che Marjorie indusse con l'inganno Lowry a ingerire i barbiturici che lo hanno ucciso. C'è inoltre la frase che Malcolm Lowry pronunciò prima di morire a uno psichiatra. Una frase che induce a pensare. Malcolm Lowry disse: «Può soltanto finire in due modi. O io ucciderò Marjorie o lei ucciderà me». La verità su ciò che davvero accadde in quella notte di fine giugno è destinata a restare un mistero. Certo è che non se puede vivir sin amar.
30 giugno 1934. È un racconto giovanile di Malcolm Lowry. Tommaso Pincio l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Ornella Bellucci, Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.